Benvenuti alla 17ª puntata di White Russian. Io sono Francesco Marangolo e oggi con me, sorpresa delle sorprese, Giorgio, come stai?
Ma bene, bene, tu?
Abbastanza bene. La puntata 17 e non potevamo esimerci dall'utilizzare il numero per parlare di un argomento nuovo che si sta diffondendo adesso, che è quello del virus, dell'epidemia e dell'estinzione della razza umana. Perché abbiamo
soprattutto quest'ultimo, abbiamo
pensato che tutti fanno gli sciacalli in cerca di clickbait, in cerca di esposizione televisiva e visibilità, in cerca di consensi politici, perché non dobbiamo anche speculare un pochino noi, giusto?
Assolutamente.
A maggior ragione se i cinema sono chiusi e l'unica cosa che si può fare è vedere film a casa, e quali film migliori se non quelli sulle epidemie e sui contagi, visto che c'è già poca psicosi in giro.
No, ma poi io ieri volevo andare al cinema, ho cominciato a guardare cose, anche che poi a Napoli c'è questa psicosi del coronavirus, gli unici che escono di casa sono i rapinatori. Per andare, adesso qualcuno mi critica e dico questa cosa, sono i rapinatori e i banditi che vanno a sparare, così tipo Far West, quindi non so poi a chi vanno a sparare, visto che tutta la gente è rimasta a casa in questo weekend. È stato il primo weekend in assoluto che hanno annullato tutte le cose qua a Napoli.
Io ho visto, qui a Milano è tutto, cioè tutto chiuso no, però soprattutto i cinema sono chiusi.
Proprio chiusi?
Sì sì, chiusi, non hanno, c'è l'ordinanza per cui non possono aprire, neanche i teatri se non ricordo male.
Qui sono aperti però non fanno film nuovi, quindi...
No, in alcune città c'è l'obbligo di rimanere a distanza, credo, da un metro all'interno delle sale. Comunque è una situazione abbastanza...
Così, cioè, non vendono...
Vendono meno biglietti. Esatto.
Vendono meno biglietti, si deve per forza stare
Tipo due posti, ogni due posti una persona, quindi possono vendere solo... Ma Nanni Moretti ha messo una foto sul suo Instagram ieri di lui che era al cinema di spalle, un po' a dire continuate ad andare al cinema, sosteniamo il cinema, perché in effetti, cioè, sta creando molti problemi non solo ai cinema, proprio alle case di distribuzione,
ai musicisti
che stanno annullando i concerti, cioè si è bloccata e congelata la macro industria artistica e culturale, oltre ovviamente quella di tantissimi altri settori. È abbastanza paradossale, però purtroppo è vero che è una situazione un po' critica, per quanto non sia effettivamente come uno dei film di cui andremo a parlare, perché non c'è questa letalità, non c'è questa mortalità così elevata come...
Speriamo.
Sì, beh, oddio, è meno bassa di quello che si dice in giro. Non è neanche questa situazione apocalittica, però è anche vero che purtroppo ha un tasso di pericolosità e di capacità di aggravarsi che sta mettendo ancora di più al collasso il sistema sanitario. Quello poi l'errore della comunicazione all'inizio è stato su questo, cioè hanno comunicato che c'era un pericolo, ma non hanno detto il pericolo non è che morite tutti, muore qualcuno, ma il pericolo soprattutto è che molti dovranno per forza essere ricoverati e il sistema non se lo può permettere. Poi c'è questo perenne stato di minaccia, che se fai troppo arriva Salvini che fa stai mettendo in ginocchio l'economia, se non fai niente dici sto speculando sulle spalle degli italiani, e quindi c'è questa continua ricatto e non si riesce a fare niente, Salvini come chiunque altri. Vabbè, siamo soli questa volta, non c'è Federico che oramai ci ha lasciati orfani perché è in giro per il mondo la ricerca della pietra filosofale, Valerio anche da qualche puntatina che ci abbandona, non sono voluti essere con noi neanche il nostro amico Franz né il baggese del nostro cuore Matteo, comunque abbiamo registrato l'ultima puntata sui discorsi e le tematiche dei discorsi.
Sono tipo degli appestati,
nessuno vuole più. Nessuno ha avuto il coraggio e l'onestà intellettuale di fare questa puntata, quindi la facciamo noi, irriducibili. La puntata l'abbiamo un po' in modo un po' ermetico intitolata Cinema Virale, perché appunto parleremo di qualche film che tratta il tema dell'epidemia, dei contagi. E io direi di cominciare da uno che effettivamente, se leggi la trama, ti viene la strizza, ma proprio quella brutta, cioè dici vabbè, è finita qui. Altro che il libro, come si chiamava il libro di quello lì che è uscito? Che quello lì che sta girando adesso, sì, sui social, che dicono che praticamente sia stato predittivo, cioè abbia predetto l'epidemia attuale.
Gli occhi dell'oscurità, The Eyes of Darkness, mi pare.
Di? Vabbè, comunque questo scrittore che ha scritto questo libro negli anni 90, che parla proprio effettivamente di un virus partito da Wuhan. Però ce n'è oltre questo libro.
Non parlava di un virus partito da Wuhan, parlava di un virus che poi, tipo, in una revisione degli anni 90, in realtà disse del 1981, in realtà era del 90, se non sbaglio, addirittura forse il 2008, tipo una cosa del genere. Lui rinominò il virus, proprio che lo richiama Wuhan, tipo Wuhan.
No, però dice che effettivamente parte dalla oddio, non so come si distribuisce, come sono organizzate, comunque tipo da quella zona lì in cui si trova Wuhan, dalla zona industriale, qualcosa del genere. Comunque
Wuhan 400, virus creato in laboratorio dell'omonima città cinese per essere usato come arma biologica, ecco qua. Questo perché nella prima edizione era chiamato Gorky 400 e poi in seguito alla caduta dell'Unione Sovietica nel 91 fu cambiato in Wuhan 400, insomma.
Cioè, i Simpson si staranno proprio, capito, rivoltando, e adesso fanno una puntata in cui fanno previsioni pazzesche per il 2040, c'è cioè qualcosa del tipo una sedia diventa presidente degli Stati Uniti.
Sì, però previsione che chiuderanno la serie dei Simpson, magari.
Però c'è un film che è veramente inquietante, che è Contagion di Steven Soderbergh. È un film, effettivamente è del 2011, fu presentato a Venezia. È un film che, se ti leggi la trama, a parte vabbè uno di quei cast proprio ricchissimi, perché c'è Jude Law, Marion Cotillard, Matt Damon, Lawrence Fishburne,
c'è Jude Law che fa il bastardo,
c'è Gwyneth Paltrow, mi pare, se non ricordo male, c'è Kate Winslet, sì, c'è anche Bryan Cranston, se non ricordo male, fa una particina,
sì, c'è una parte piccola.
Ed è inquietante perché effettivamente c'ha molte similitudini, molte somiglianze. Vabbè, chissà perché iniziamo sempre dalla Cina, perché anche qui parte da Hong Kong. E
Perché c'è questo fatto di questo problema del etnico del cibo che si mangiano i cinesi, che poi magari non voglio fare il razzista, però non sono razzista, ma
sì, però, no, dico, ma
anche nel film c'è questo fatto che comunque se non ero era sempre una questione di pipistrelli.
Sì, sì, infatti nel finale, giusto per spoilerarlo, fa vedere come si trasmette. Sì, vabbè, però insomma, cioè proprio invece di pensare che la maggior parte dei virus e delle malattie provengono dall'uomo, cioè per azioni più o meno dirette, che sia il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, no, diamo la colpa agli animali. Comunque, in Contagion, Steven Soderbergh riprende un pochino quel modo di girare e quel modo di scrivere film che aveva usato per Traffic, il film che gli fece vincere l'Oscar come miglior film. E anche qui, oltre la provenienza da Hong Kong e poi tutto il flashback che fa vedere, vabbè, spoilerone, quindi tappatevi le orecchie, che parte da sempre degli umani che vanno a rompere il cazzo degli animali, nel senso che vanno a prendere tipo delle banane su un albero, rompono le palle a un pipistrello.
Ah, per deforestare una foresta,
Sì,
guarda
una
che
cosa, appunto,
fanno.
vedi, quindi bene o male. Comunque,
Sì,
tipo.
poi c'è sempre questo fatto, un po' questa roba, questa, insomma, denuncia ambientalista, è sempre questo,
Sì,
diciamo,
infatti il tema è sempre quello. È o ambientalismo o maltrattamenti sugli animali o problemi geopolitici, perché poi vedremo che
Eh sì,
effettivamente
esatto.
alcuni dei film, alcune pellicole invece trattano qui. Comunque, tipo il pipistrello mangia una banana, la banana cade, il maiale mangia questa banana, poi viene preso, viene ammazzato da un cuoco in Cina.
Viene servito a Gengen
Sì, viene
Quartz.
servito, comunque molto complicato. È inquietante perché ci sono effettivamente un sacco di similitudini, perché anche qui parte con una polmonite, l'unica differenza è che poi attacca il sistema nervoso, infatti le persone muoiono immediatamente, cioè tipo nel giro di 72 ore o qualcosa del genere. C'è una scena in cui Matt Damon, che è uno dei protagonisti, va, dopo che ha portato la moglie Gwyneth Paltrow all'ospedale, va dal medico, il medico dice purtroppo è morta, e Matt Damon dice ok, sì, le posso parlare. E il dottore dice no, forse non ha capito, è morta. E Matt Damon dice che cazzo dice, che cosa è successo, perché obiettivamente dà abbastanza bene l'idea del contagio veloce, della mortalità immediata e di come sia traumatico, e dà molto bene l'idea di come, se non ricordo male, si sviluppa la malattia parallela, che è quella invece della psicosi, di come viene vissuta all'interno delle comunità, quando praticamente il contagio è così, c'è cioè questo tasso di contagio molto elevato. E, sempre su questa onda, io ne ricordo un altro, che è un film un po' vecchiotto degli anni 90, con Dustin Hoffman, che si chiama Virus Letale.
Che
Che
tra
poi.
l'altro è stato trasmesso tipo 2 o 3 settimane fa, post
Perfetto.
boom italiano
Del corona.
del coronavirus. Stavo per prendere per il culo queste programmazioni.
C'ho un amico che è totalmente insensibile, vuole fare un party a casa a tema coronavirus
Tipo
con
quelli che fanno le Novax, che si fanno
il
facendo la
morbillo.
party.
No, lui fa a tema, nel senso che ci si veste a tema virus. Che si chiamerà Disease the Virus of the Night, però mi ha fatto notare una cosa. Disease
Che disease,
è scritto proprio
disease.
disease, sì, cioè nel senso come malattia, come. È Antonio, questo amico, quindi lo saluto perché bisogna dare la
Perché non
paternità
l'ha invitato?
di questa genialata, sì, lo inviterò. Virus letale con Dustin Hoffman, che credo sia l'unica cosa decente del film, perché poi il film è bruttino assai. Con Donald Sutherland, Morgan Freeman, che ci sta sempre bene nei film apocalittici. Allora,
Sì,
qui
tipo di Deep Impact.
è tipo Deep Impact e quella roba là. Qui in realtà il film prova a fare un po' di parallelismo con l'allora contemporaneità, perché c'era, diciamo che le vicende partono da questo villaggetto in Africa in cui parte un virus negli anni 60, però
Sarebbe tipo Ebola, insomma.
esatto, sì, diciamo Ebola, e poi dopo, quando praticamente il virus ritorna 30 anni dopo, perché gli americani, per risolvere negli anni 60 il virus
Bombarda.
esatto, come loro risolvono quasi tutti i problemi, prendono e bombardano il villaggio, quindi.
Tipo i film della Marvel. Come possiamo fare? Bombardiamo, ma non funziona. Bombardiamo
C'è
con
la
una bomba
fame
atomica.
in quel continente. Come facciamo?
Quella.
Bombardiamo, diamogli da mangiare bombe.
Tipo Berlusconi che dice deterrente per l'immigrazione.
Cioè, che cosa bombardare?
Che dice no, il nucleare deve essere il nuovo deterrente per combattere
Ah, ok,
l'immigrazione
perfetto, sì.
clandestina
Nel senso che,
dall'Africa.
invece di sparare come proponevano i leghisti, bombardi direttamente i barconi.
Sì, bombardi l'Africa, dice.
Ah, ok, perfetto. No, vabbè, ma ci sta. Secondo me è una soluzione.
Cioè, sì, è giusto, poi risolvi tanti problemi, no? non solo il problema di immigrazione.
No, in effetti non è una cattiva idea, chissà perché non ci avevamo pensato prima. Comunque, in virus letale, l'altro parallelo, dicevo, è quello sull'AIDS, perché quando uscì il film era il periodo di diffusione dell'AIDS, o comunque negli anni 90 in cui si cominciava a fare molta pubblicità a progresso sull'AIDS, sulla diffusione, però appunto, cioè, poi dopo ne parlavano dall'Africa, cioè, nel senso, in un modo o nell'altro gli americani comunque devono guardare fuori al nemico che viene da fuori. Poi il film in realtà è anche un po' una critica al sistema, come altri film sul tema.
americano.
Sì, sul sistema americano, su questa cosa del voler negare i problemi, tant'è che uno dei personaggi, Donald Sutherland, che fa il cattivone, fa la parte di questo generale, questo capo dell'esercito americano, che vuole insabbiare un po' tutto e non vuol far uscire la cosa. Invece c'è Dustin Hoffman con quella faccia buona che gli dà questi pizzicotti, che cerca di risolvere il problema. Molto simile in realtà, cioè, su questo tema di virus, cioè dell'americano brutto, americano buono,
Italiano brutto.
c'è un altro film. Farei un attimo un salto di scaletta, lo so, così ti faccio confondere, che è quello, è World War Z. Perché World War Z, in
Giusto
realtà,
per differenziare, insomma,
sì, no, più che altro per
il sistema.
collegarci, alla questione, cioè alla
Discorso.
questione geopolitica, più che a quella dell'ambientalismo, anche se in realtà in Virus Letale anche lì si parla di ambientalismo, perché parte tutto con una scimmietta che viene portata abusivamente in America, e quindi comunque si ricollega
Se
al
si deve
tema.
incolpare qualcuno, incolpi gli africani o gli animali, quindi non mai incolpare qualcuno.
Esatto. Sì, no, non si colpa mai chi effettivamente plausibilmente ha le colpe. World War Z è un film con Brad Pitt, anche prodotto da Brad Pitt, in realtà, di Mark Foster, regista tedesco, però che fa comunque, cioè, insomma, fa film americani, comunque americanoide, che non ha fatto niente di
Neverland,
particolarmente,
diciamo, che è famoso.
sì, ha fatto uno
Tra l'altro anche
007,
Quantum of Solace, sì.
fece uno 007, però diciamo che non ha fatto niente di particolarmente meritevole. E World War Z, dicevo, è interessante perché, beh, il film è bruttino, niente di che, se non ci fosse Brad Pitt, che
Ma
comunque,
a me non è dispiaciuto, devo essere
vabbè,
sincero.
allora sì,
Forse è la prima parte di più rispetto
nel
alla
genere
seconda.
non è neanche dei peggiori. Il problema è che questo genere ha comunque delle problematiche di fondo che non permettono non un apprezzamento, però purtroppo ha dei vincoli. Quindi o fai qualcosa come fece Danny Boyle, e adesso ne parliamo, con 28 giorni
Sì.
dopo, quindi fai un film sperimentale, oppure comunque ricadi troppo in una struttura narrativa e visiva vista, quindi non, cioè, non riesci neanche a utilizzare la, cioè, perdi tutto quello che la suspense ti dà, perché la butti sul terrore e finisci un pochino per eliminare le caratteristiche più interessanti della suspense. No, World War Z, dicevo, è interessante perché in realtà il film si fa guardare, c'ha anche delle scene non male. Io mi ricordo quella quando lui va a cercare il paziente zero e va in
Sì, che
Israele.
quello si ammazza, si scivola, si spara in testa al
Esatto, che
dottore,
il
l'unico
dottore,
dottore epidemiologo.
il virologo che gli si spara in testa, però poco prima gli dà il consiglio, quello che poi gli fa risolvere il problema.
Era? Qual era il consiglio, mi ricordo?
Il
Di andare a trovare il
consiglio,
paziente zero, no?
no, il consiglio era
Ma nella natura lascia sempre le tracce.
esatto, cioè la natura, dice, i
Ok.
virus sono come degli assassini, vogliono
Essere
effettivamente
trovati.
compiere il delitto perfetto, però sono anche, comunque fa una metafora di quelle, fa una metafora che un virologo, anche un Burioni, che pensa solo ad andare in televisione, l'avrebbe preso a schiaffi. Comunque dice, sì, il virus però non riesce a non lasciare una firma, e quindi tu devi inseguire quella firma, perché quella firma è anche la sua debolezza, e poi dà la possibilità a Brad Pitt di capire qual è il modo per sconfiggere questo virus, che poi in realtà non è un modo per sconfiggere il virus di per sé, semplicemente un modo per combatterlo,
per temporeggiare.
Sì, per temporeggiare, per cincischiare là. Non cincischi. No, il film in realtà è tratto da un romanzo. Il romanzo è di Max Brooks, che la cosa più divertente in assoluto è che è il figlio di Mel Brooks. Figlio di Mel Brooks e di Anne Bancroft, quindi fa ancora più ridere. Il romanzo si chiama World War Z, la guerra mondiale degli zombie, che detto così sembra veramente una cosa... In realtà il libro è molto... Allora, non è male, io l'ho letto, cioè si fa leggere, non è questo capolavoro stratosferico, però è un libro molto articolato sul genere, molto alla Stephen King, però meno intimista, perché è un film anche ricchissimo e molto documentato, perché praticamente analizza questa parte che è epistolare, quindi utilizza queste lettere, questo racconto in terza persona, e poi analizza tutta la situazione politica, geopolitica nel mondo. Quindi mentre nel film la questione zombie è centrale, perché ovviamente la devono fare centrale, nel libro invece viene analizzata la diffusione del contagio, però sottolineando che nonostante ci sia un'epidemia degli zombie in Medio Oriente continuano ad ammazzarsi israeliani e palestinesi, nonostante ci sia l'epidemia in Africa, in Sudan continuano le guerre civili, nonostante ci siano le epidemie, quindi praticamente dice gli esseri umani anche in questo riescono a fottersene e a fare guai. Infatti nel libro a un certo punto la situazione degenera ancora di più, perché cominciano a buttare bombe nucleari per ammazzare gli zombie, poi si cominciano a capiscono che gli zombie soffrono il freddo e si cominciano si cominciano a spostare in zone fredde tipo Polo Nord, però poi a loro volta muoiono di freddo, e nel frattempo consumano tutte le risorse per riuscire a sopravvivere al freddo. Quindi è anche un libro molto particolare. Il film non rispecchia completamente questa cosa, e c'è solo un Brad Pitt particolarmente bello con questa kefia.
Si chiama Bionda.
Che sì, no?
È paradossale anche un po' questo fatto, perché comunque il film non è di un regista americano, mentre invece il libro è di uno scrittore, tra l'altro anche sceneggiatore americano, e quindi non so, ti puzza un po' questo fatto che il film sia molto più americano del libro in realtà?
Perché il libro invece è molto anti-americano, infatti non
esatto,
è proprio tanto tanto americano, anti-americano.
Cioè non l'ho letto, però immagino, perché poi mi sono andato a leggere un po' su Wikipedia, Wikipedia e altri siti, perché comunque il film, quando vedi il film, a parte il fatto che poi ci doveva essere World War Z 2 diretto da David Fincher, quindi l'interesse a me, cioè, mi interessa ancora di più, è questo fatto di sì, perché David Fincher di fare un sequel di questo film, voglio vederlo, voglio leggere il libro, insomma voglio interessarmi un po' a questa cosa. Poi David Fincher, come il suo solito fare, insomma, ha fatto zompare tutto il progetto, perché tipo una settimana prima di girare della produzione
si annoia,
cattivissima abitudine, che già l'ha fatto parecchie volte con Mission Impossible 3, con mo ci sta anche il fatto che diciamo di Netflix di Mindhunter, insomma
va in crisi, chissà perché veramente.
Boh, mi sarebbe piaciuto, però non so, vedere un sequel magari un po', meno americano, però boh.
No, comunque beh, non so, il film alla fine, in particolare World War Z, si può vedere. L'unica cosa è che veramente Brad Pitt sembra uno pronto a occupare un liceo romano con quella kefia.
Poi un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, che è paradossale, è che una delle cause poi principali del problema di produzione del sequel di questa cosa è che in Cina, se non sbaglio, non avrebbero potuto distribuire il film, perché in Cina c'è questo divieto di distribuire i film sui zombie. Questa cosa io ho scoperta grazie a questo fatto, e che per me è una cosa assurda, questa curiosità. Poi il fatto che comunque in Cina c'è questo problema, insomma, che è il, diciamo, il fulcro in tutti i film della nascita di questi virus, e poi dopo vai a vedere, no? C'è il divieto per i film sui zombie, insomma.
Beh, io sapevo che c'è un gioco, lo conoscerai sicuramente, Plague si chiama.
Sì.
In cui scegli...
hanno messo pure il coronavirus.
Hanno messo il coronavirus
come
per giocare.
DLC, come...
E in Cina lo hanno vietato, hanno bloccato.
Vabbè,
il gioco.
Cina tanto.
Perché hanno detto forse non è il caso che si parli di questa cosa in questo modo. Rimanendo sui zombie, perché sono un bel tema, mi sposterei su Io sono leggenda.
Però non sono zombie.
Beh, sì, oddio, sono.
L'originale sono vampiri. Proprio vampiri quelli che.
No, io dico io sono leggenda Will Smith.
Will Smith, credo che in realtà teoricamente anche lì siano vampiri, perché sono. C'hanno il problema del sole. Quindi...
Vabbè, sì, insomma.
Sono un misto, diciamo. Vampiri, zombie super, super pompati.
La versione originale è molto interessante. Il vecchio film in bianco e nero, sì. Perché.
Ma anche il libro.
Beh, il libro non l'ho letto. Il film non so quanto effettivamente sia aderente.
Un po', molto poco, insomma. Il film.
Il vecchio
è abbastanza coerente, anche se però c'erano dei limiti. Perché se leggi il libro, io ho letto un po' il libro, poi non ho mai finito di leggere, non so per quale motivo. Il libro è molto, molto, molto. Secondo me è scritto molto bene. A parte lui, è bravissimo a scrivere.
Ma chi è?
Richard Matheson si chiama.
Beh, allora,
è bravissimo su questo genere, racconti, insomma, questi film. E il libro è, cioè, bello ansiogeno. E mentre invece, secondo me, il film nuovo, vabbè, non c'è un cazzo, ma questo è chiaro. Diciamo che Will Smith ha questa propensione a scegliersi male i ruoli. Non so se è colpa del suo manager o colpa sua.
Credo
non
sia.
Dico che comunque il film non abbia inciso molto sul comunque su quel periodo, insomma, in cui uscirono questi film post-apocalittici, perché comunque è uno dei più famosi, però non ha niente a che vedere col vecchio film.
No, più che altro i precedenti, perché in realtà ne hanno fatti due, se non ricordo male. Uno era L'ultimo uomo sulla terra, che è l'originale, che è quello...
È quello lì che dicevo io, dell'aglio, che lui caccia i vampiri, che tra l'altro parlano anche in quel film.
Ma infatti quello è... La versione non è male, perché in realtà praticamente quasi tutto il film gioca sulla tentazione, sul concetto di tentazione, perché lui rimane l'ultimo sulla terra, sta chiuso in casa. In realtà i vampiri non sono vampiri zombie, quello che è, non sono, cioè sono aggressivi, ma non sono forti. Stanno lì fuori e cercano di entrare, però non riescono a entrare in casa. Semplicemente provano a tentarlo, provano a dirgli vieni da noi che ti stiamo aspettando, ti vogliamo con noi, cioè nel senso sono, non, numero uno, non sono totalmente incoscienti, non hanno quella non sono una versione bestiale, e numero due credo che sia molto una metafora sull'omologazione, sul concetto di omologazione, anche qui credo su disgregazione sociale, è una critica abbastanza radicale a un certo sistema sociale economico come quello americano. Poi c'era una seconda versione che era Occhi bianchi sul pianeta Terra.
Sì, quello con Charlton Heston.
Sì, di Boris Sagal, non mi ricordo mai come si pronuncia. Che invece era, sì, sempre leggermente meglio rispetto a Io sono leggenda, però Io sono leggenda, secondo me, ha una grandissima... Ha due cose che funzionano. La prima è l'inizio proprio, cioè quando fanno l'intervista a quella dottoressa che praticamente si è inventata questo vaccino per il cancro, che però in realtà poi fa scoppiare l'epidemia. E sì. con l'intervista che finisce, quindi possiamo dire che avete trovato la cura per il cancro? Sì, lo possiamo dire, boom, nero, e Will Smith in macchina, New York deserta, e poi il cane, ovviamente, il cane,
Sì, che infatti io ogni volta che provo a rivedere il film, poi da un certo punto lo stop e dico: aspetta, ma c'è la scena in cui muore il cane, fammi levare
questo film, fammi saltare, fammi skippare. E tra l'altro Io sono leggenda c'ha quel finale alternativo che forse è il vero capolavoro del film, c'ha quel finale alternativo in cui gli zombie vengono presi dalla compassione e lo lasciano passare,
si riprendono la tipa cui lui aveva testato il vaccino, insomma
lì è un capolavoro, quello è forse il vero capolavoro, vi consigliamo di andarlo a vedere. Ok, io direi di passare forse a quello che è il film migliore nel genere, o comunque uno dei migliori nel genere perché è più sperimentale, che è 28 giorni dopo di Daniele Boyle. Allora, 28 giorni con Cillian Murphy. 28 giorni dopo prende comunque spunto da diciamo elementi comuni che quelli che abbiamo citato fino adesso, è molto molto legato al concetto alla critica radicale ai maltrattamenti sugli animali e al comportamento dell'uomo contro la natura.
Sì, perché c'è poi anche la scena iniziale in cui c'è
una serie di ambientalisti animalisti che entrano in questo laboratorio, tra cui c'è Cillian Murphy, e cercano di liberare questi animali. Solo c'è praticamente uno che dice: guardate, purtroppo uno di queste scimmie è stato, però
guardate, io avverto,
se
li liberate questi ve magna.
Io posso addì, poi fatti vostri. Ci sta tipo una scimmia a cui abbiamo ben pensato di iniettare una versione tipo accelerata, una versione che si è fatta di MD della rabbia. Questa scimmia esce,
tipo la lancia meccanica, i filmati.
Sì, poi esatto. Cioè, ma mi devono spiegare il perché è necessario fare degli esperimenti su una povera scimmia iniettandole la versione aggressiva ancora più aggressiva della rabbia e facendole vedere solo cose cattive. Cioè che...
Ma questa è un po' un'estensione legale di quello che facevano i nazisti, come fanno vedere in Hunters.
Legale in che senso?
Legale, tra virgolette, nel senso che dice: vabbè, non possiamo farlo sugli uomini, insomma.
Beh, in realtà è illegale anche sugli animali.
Sì, vabbè, però comunque c'è, cioè, estensione legale, tra virgolette, intendo.
Hai un concetto molto,
parecchio tempo fa, quindi
un concetto molto personale della legalità. Avrai notizie dai miei avvocati.
Se fino a poco fa facevano i test di tutto, a parte i test di vaccini,
continuano a farli.
Test in generale comunque vengono ancora fatti.
Prima o poi si ribelleranno e riusciranno a prendere finalmente.
Sì, tipo la serie quella là, Zoo, come si chiama?
No, ma anche tipo il pianeta delle scimmie. Cioè, poi. 28 giorni dopo si chiama così perché il protagonista Cillian Murphy va in coma e si risveglia dopo 28 giorni e si ritrova in una Londra deserta, completamente saccheggiata, non capisce niente, fino a quando non realizza che c'è qualcosa che non va di notte, perché questi esseri che praticamente sono...
Non sono propriamente dei zombie.
Non sono propriamente dei zombie, perché tu sei fissato con questa cosa che se non possono stare alla luce del sole sono a vampiri, però diciamo che non sono...
Lo dice palesemente che gli viene iniettato un inibitore, cioè...
Loro vengono morsi, in realtà vengono morsi dalla scimmia e poi si diffonde il virus.
Però è una sorta di rabbia che viene...
Quando ti ricordi il film... Hanno questi occhi rossi iniettati di sangue, sono, insomma, diciamo che sono più vicini ad uno zombie che a un...
Sì, assolutamente, però se non ricordo male non sono morti, sono semplicemente esseri umani che...
Sì, che sono particolarmente incazzati, sono nervosissimi, sono tipo, non lo so, sto pensando a un parallelismo con questi protagonisti di 28 giorni dopo, ma non mi viene niente. Cioè, tipo
me quando scendo in macchina qua.
Oppure quelli che fanno il fantacalcio da 2 settimane e non sanno di che morte morire, stanno con il sangue iniettato, con gli occhi iniettati di sangue. E, comunque lui... incontra delle persone che si sono salvate e nel frattempo va a casa dei genitori, scopre una serie di brutti fatti, viene attaccato 2 o 3 volte, fa cose stupide, fa morire gente, le sue classiche cose dei film.
Va in questa base militare, perché i militari ovviamente ci sono sempre in mezzo, sì, e fanno sempre cazzate.
Il film effettivamente non è male, perché è un film comunque sperimentale da un punto di vista visivo, è un film allucinato. Non è il classico film lineare che prova ad essere anche un po' epico nell'aspetto tragico, ma in realtà è un film molto allucinato.
Che... Sì, vabbè, ma anche perché in questo genere di film c'è sempre questa propensione al interfacciarsi a questo macrocosmo, cioè nel senso vederla più grande, invece questo è molto molto più incentrato su questi singoli individui e quindi su questa micro storia, insomma non è dire vabbè noi dobbiamo cercare la cura, vabbè noi siamo i più forti virologi del mondo, dobbiamo andare a cercare il paziente zero, no.
Comunque stanno
dentro una stazione nascosti.
Sì, è un pochino più The Walking Dead, perché infatti assomiglia anche l'inizio, diciamo, sì, di lui che si sveglia nell'ospedale, molto Rick di The Walking Dead che si sveglia.
Tra l'altro credo che lui si sia proprio il come si chiama? Robert Kirkman, mi pare, quello là di Walking Dead, penso si sia ispirato proprio a questo.
Comunque il film è pieno zeppo di piani olandesi, come si chiamano quelli?
I Dutch Angle,
esatto, come piacciono a Danny Boyle, quando vuole creare un pochino di confusione nello spettatore che non vuole far capire da quale prospettiva stiamo guardando, vuole irritarti un pochino proprio per farti capire che in quel momento tu non devi essere a tuo agio con quello che stai vedendo. Non ricordo in cosa è girato, forse in non ricordo se
Super 16, forse.
Sì, comunque è molto particolare, ha una fotografia non male, una bella fotografia intensa, ma in
alcuni punti sembra un po' amatoriale, sembra quasi, insomma,
esatto,
tipo found footage.
Esatto, infatti quella è la cosa più interessante, nel senso che lui riprende alcune cose che aveva fatto nei film precedenti, non aveva fatto ancora grandissime cose, aveva fatto solo Trainspotting, se non ricordo male Piccoli Amici di Tramici, da cui prende qualcosa, e poi aveva fatto, vabbè, Una vita esagerata e The Beach, che insomma, cioè, erano quello che erano. Però il film è comunque interessante, nel genere interessante, ed è una versione un po' psichedelica, ossessiva di come gli esseri umani possono individualmente comportarsi quando c'è una situazione, la versione più estrema di un'epidemia. Poi che altro film vogliamo parlare? Quali ce ne sono nel genere?
Vabbè, ci sta uno Zombieland proprio da mettere, assolutamente.
Ah già, perché Zombieland. Poi hanno fatto anche film ironici sul genere, effettivamente, pieno
zip. Sì, che poi, vabbè, io l'avrei messo in questa lista semplicemente perché quando fanno vedere lo sviluppo del virus, insomma, questa sorta di primo contagio, fanno vedere che questo tizio tipo si mangia un hamburger, oppure lo spiegano, non mi ricordo come, quindi parte tutto sempre questa solita denuncia un po' vegan, dal fatto che questo si mangia hamburger e là diventa una specie. Tra l'altro credo che Zombieland, forse a livello estetico, gli zombie siano più interessanti. Poi ovviamente è stato superato per quanto riguarda l'innovazione di prostetiche e queste cose, secondo me, da The Walking Dead, perché lì veramente hanno fatto le cose assurde.
Ah, The Walking Dead fanno da quando non ricordo in che stagione l'ho smesso di vedere perché non era più interessante, però c'erano delle cose pazzesche fatte cose fuori dal mondo, quelle sui zombie.
Io ricordo in che momento tu l'hai smesso di vedere, da quel momento in poi sono migliorati ancora non c'è un limite al come possono inventarsi delle cose. Dal prendere il tizio a cui mancano le due gambe e mettergli sopra,
pazzesco, quella scena lì iniziale, perché poi è la prima scena. Della storia di The Walking Dead in cui vedi uno zombie, è una cosa che dici no vabbè, ma come, cioè, che cosa sta succedendo, che cosa sta succedendo.
Il ragazzo che ha recitato questa cosa adesso ha preso gusto in questa cosa e si porta sempre il costume e fa gli scherzi alla gente ai supermercati.
Ma beh, è chiaramente uno tipo di quelli là che stanno senza gambe in mezzo alla strada a chiedere l'elemosina, perché non posso pensare.
Sì, sì,
che
no, è quello, però è diventato famoso perché tra l'altro è stato preso proprio perché lui già era famoso per questo fatto e fu chiamato proprio dalla produzione.
Ok, come Andy Serkins che fa solo la parte in come si chiama la tecnica?
In motion capture.
In motion capture, questo qui invece viene chiamato solo per fare lo zombie.
Lo zombie.
Zombieland con Woody Harrelson, uno dei più grandi attori della sua generazione. Purtroppo la gente pensa che sia semplicemente un attore comico, invece è un attore stratosferico con Jesse Eisenberg.
Stone.
Io non l'ho visto, quindi sono veramente...
Vedilo. Magari vedere, anche perché è uscito il sequel, che però tra l'altro in Italia...
So che è molto divertente. Ho visto solo una scena, tipo all'inizio, quando quello arriva, che c'è il camion di merendine, se non ricordo male.
Sì, vabbè.
Cioè, pieno zeppo di piccole citazioni.
La scena iniziale in realtà è molto molto pop, nel senso che c'è lui che spiega le varie regole per sopravvivere, dice regola con queste, insomma, queste scritte.
Ah, sì, ricordo. Me lo ricordo. Non male. E invece c'è un film che è molto... Cioè, io mi ricordo lo vidi al cinema.
Si ritorna in Inghilterra.
E non... Sì, in Inghilterra hanno un bel feeling con le epidemie.
Ma poi c'è un'estetica molto, cioè capisci quando è un film inglese sulle epidemie, cioè nel senso lo capisci, cioè che è molto più simile all'estetica di 28 giorni dopo quella di Doomsday, almeno dal mio punto di vista. Tra l'altro l'ho pure rivisto di recente, cioè
ma anche delle serie televisive, se vedi le serie televisive l'estetica inglese è inconfondibile, tipo c'è The Stranger,
sì,
c'è,
cioè,
su Netflix, che è evidentemente una serie che non potresti mai scambiare per un'americana.
The Stranger con la con Richard Armitage, che l'ho visto penso i primi due minuti poi l'ho levata, sembra una serie di serie veramente serie C.
Comunque il film quest'altro di cui stiamo parlando è Doomsday, che io andai a vedere al cinema e uscii e dissi vabbè, questo è un film completamente pazzo, cioè completamente folle, sì. Perché quando lo cominci a vedere tipo dopo un quarto d'ora dici vabbè, sono finito nella sala dei B-movie, facciamoci una ragione, pazienza. Poi più va avanti il film più diventa completamente fuori di cervella, cioè è scritto mettendoci tutto, è un film, sembra tipo il film di Miller, la brutta copia,
sì,
di un film di Miller.
Sembra Mad Max girato 10 anni prima, però...
Però è peggio, perché poi obiettivamente non è... Però è un film steampunk...
qualcosa di Resident Evil, col fatto che hanno preso la modella.
Sì, esatto. Un po' anche Robert Rodriguez su alcune cose. La storia qui è molto, molto simile alle altre, con alcuni elementi di differenza, perché praticamente scoppia un'epidemia in Gran Bretagna. Sì, cioè nel senso in Gran Bretagna. Loro a un certo punto, per bloccare, mettono semplicemente in quarantena una parte della Gran Bretagna, fanno dei muri e lasciano morire la gente dall'altro lato. Poi passano tipo 30 anni, 40 anni, una cosa del genere, e riscoppia.
Beccano dei segnali.
Sì, beccano dei segnali, perché riscoppia questa epidemia a causa della povertà, della gente che viveva in condizioni pessime per strada. Riscoppia e si comincia a diffondere un'altra volta questo virus. E una dei servizi segreti, che era una bambina che era riuscita a scappare perché la mamma l'aveva mandata su un elicottero con dei militari 30 anni prima e si era sacrificata, viene incaricata di andare con altri dall'altra parte della barricata, perché convinti che fossero morti tutti, in realtà non erano morti tutti, perché avevano cominciato a captare dei segnali, hanno visto il satellite che c'era gente e non potevano essere gli zombie perché era passato troppo tempo. Lei viene mandata e vabbè, e poi da lì comincia il delirio allo stato puro, perché lei incontra ritrova sua mamma che non è morta, si è sposata con oddio, come si chiama l'attore di Arancia Meccanica, Alex di Arancia Meccanica, Malcolm McDowell, che è praticamente a capo di una specie di regno, una cosa del genere, cioè nel senso si ha fatto ritornare la
la società allo stato medievale, al periodo medievale, quando lui in realtà era un dottore, cioè era tipo il dottore, uno dei dottori più importanti della Gran Bretagna. E in tutto questo c'è poi il fratello, che è praticamente il fratellastro di lei, che è il figlio di Malcolm McDowell e della madre di lei, che è, vabbè, il personaggio più bello del film, perché è un personaggio completamente pazzo, cioè è uscito dagli anni 70 da qualche film tipo I Guerrieri della Notte o qualcosa del genere.
C'è anche un po' questo fatto,
c'è poi quel finale alla Fast and Furious. No, film veramente molto curioso Doomsday, cioè nel senso,
forse tra questi è il più trash in assoluto.
È molto trash. È vero, molto trash, però obiettivamente non è, nel senso, ha un suo perché, cioè comunque ti tiene incollato allo schermo, cioè nel senso te lo vedi. Alla fine del film dici, vabbè sì, obiettivamente fa schifo, però
non dai, ho buttato completamente il mio tempo.
Qualche scena un po' adrenalinica ci sta, non è un film tipo Mad Max, Fury Road, futurista come quei generi di film, non è Romero con La Notte dei Morti Viventi, però fa il suo sporco lavoro. Poi che altro c'è che ci riporta?
Ci sono parecchi, citerei giusto I Figli degli Uomini, proprio perché non si parla proprio di Contagio, però anche se di recente ho visto anche un altro film che forse vorrei mettere nella lista, a parte I Figli degli Uomini, che comunque inizia con la questione del contagio, che praticamente, non so, non ricordo se si parla di virus o di qualcosa del genere, però insomma i bambini smettono di nascere e quindi c'è questo problema, e poi c'è sta tizia che all'improvviso c'è sta pancia gonfia, e questo tizio la deve proteggere. Lo citerei giusto perché comunque, essendo un film di
Cuaron,
di Cuaron, c'ha delle belle perle, varie scene che sono belle intense.
Vabbè, ma comunque sì, allora c'ha un bellissimo piano sequenza, un paio di piani di sequenza molto belli,
sì, ce ricordo. Sono tre nel film.
Poi c'è una bellissima fotografia, perché è di Lubezki, che tra l'altro vinse qualcosa, sicuramente i BAFTA, non so se vinse, non credo che vinse agli Oscar, però fu candidato il film, anche io ricordo, allora, non mi fece impazzire, non credo che sia un grande film, perché è un po' lento,
se non per qualche cosa,
no vabbè, è lento, non, secondo me non è scritto in modo particolarmente brillante,
non è molto avvincente in alcuni punti,
non sono azzeccate le interpretazioni, perché hanno scelto Clive Owen, che insomma lascia un po' il tempo che trova, e però
Valerio c'è bisogno di Valerio qua che parla di Clive Owen,
perché ne parla male,
no perché lui è un grande amante di Closer, quindi c'è quel super cast, ha detto guarda, io il super cast lo condivido per tutti tranne forse quello che le verità a me è Clive Owen,
vabbè, però in Closer ha un senso, perché quella parte da faccia di cazzo,
sì, secondo me in tanti film è azzeccatissimo.
Comunque I Figli degli Uomini, se non ricordo male, è un, comunque nonostante la trama un po' distopica ce la butta lì, nel senso che la questione, il tema principale credo sia l'immigrazione, la gestione dei flussi migratori, sì, di come vengono, dell'accoglienza, della critica comunque alle società contemporanee che non hanno una gestione dell'accoglienza dei migranti.
Anche perché poi la ragazza è incinta, una ragazza afroamericana nel film,
appunto, quindi sì insomma, cioè già si faceva voler bene,
sì,
Cuaron
un po' verso fatto, poteva mettere anche direttamente una ragazza messicana, ma più che altro prima dicevo che ho visto di recente un film che aggiungerei, che è quello là di Casey Affleck, l'ho visto qua 3 giorni fa praticamente, Light of My Life,
che poi è praticamente La Strada,
sì, è identico. Road, sì,
ma è identico
di, però no, identico no, però è molto molto certo.
Ma è tratto dal libro?
No, non è tratto dal libro, anche perché essenzialmente parla di questo virus che praticamente decima anzi no, distrugge quasi totalmente la popolazione femminile, e quindi c'è questo, questa praticamente non, lo spiega in alcuni punti del film, però non è sempre esplicito, ma gli uomini praticamente è come se segregassero le ultime donne rimaste sul pianeta giusto per motivi di insomma di portare avanti la specie, queste cose qui, e quindi c'è questa perenne ansia, questo insomma questa, questa non saprei come spiegarlo, questo sentimento, questa
sensazione
durante il film, questa sensazione, esatto, di cui lui deve proteggere sempre questa ragazza, quindi appena arriva un uomo lo manda via, oppure ci sono qualche scena violenta bella intensa. Il film non è male, anche perché è girato da lui, girato, scritto e interpretato da lui, quindi come primissimo esperimento da regista secondo me funziona anche a livello fotografico. E
il film The Road, proprio quello con Viggo Mortensen, è uno dei film più allucinanti che ho visto in vita mia, perché sì, cioè, ce ne sono sicuramente di peggiori, ce ne sono di più stranianti, però finito quel film tu vuoi essere abbracciato, vuoi abbracciare persone, anche se non puoi farlo adesso perché devi stare a un metro di distanza, però vuoi veramente stringerti, perché è soffocante, ci sono delle parti strazianti e le parti terrificanti, ce ne sta una terrificante, vabbè, di quando loro vanno, quella che loro trovano, vanno in casa di persone che sembrano bravissime persone e poi invece c'hanno,
trovano le persone sotto lo scantinato,
esatto, però, e vengono usate come praticamente come dispensa, che è veramente terrificante. E il finale è tipo un pugno nello stomaco, però con un coltello, cioè quindi c'hai un coltello legato al pugno, perché il libro è stupendo. Il libro è uno dei libri più belli di Cormac McCarthy. Io lo ricordo veramente non l'ho riletto perché era pure lì, no? Cioè, nel senso, ho detto vabbè, ma anche meno. Però veramente uno dei migliori, che ti prende, ti stroppia di mazzate, proprio ti scotolia la testa.
Il termine tecnico.
Sì, assolutamente. Quando assegna il premio Nobel per la letteratura dicono così. Allora, tutti i film hanno effettivamente. Beh, ce ne sarebbero tantissimi altri da citare, ci sarebbero tante cose. Tanti mancati film di scrittori del genere. Basta pensare a tutto quello che ha fatto Stephen King con i suoi libri. Credo il più famoso sul tema sia L'ombra dello scorpione, che è un librone gigantesco, complicato da leggere come alcuni libri di Stephen King, che parla della sempre di un'epidemia, comunque lui lo racconta dopo l'epidemia, quindi in un contesto che è già una società che si è completamente disgregata.
Sì, che poi paradossalmente tutti i libri che scelgo sempre i libri più assurdi di Stephen King per farne film, insomma, tranne forse per qualche esempio abbastanza famoso, però sono quasi tutti quelli ambientati nell'universo di It, che poi è praticamente il suo universo principale.
Beh, lui ha scritto un sacco, lui ha scritto veramente tanto, e alla fine, se ci pensi, anche Stand By Me è suo. Se ci pensi, Misery non deve morire.
Tipo, se non sbaglio, quello lì nuovo che è uscito, La Torre Nera, che hanno fatto il film quello con Matthew McConaughey e Idris Elba, che era inguardabile proprio. Ma proprio inguardabile. E cioè, secondo me, questi più cazzari hanno molto, molto più successo. C'è molta più fruibilità. Anche tutte le serie televisive che adesso stanno facendo, insomma, sono quelli dai libri più. Secondo me sono quelli là più sopravvalutati. Poi ci sono questi qua, tipo L'ombra e lo scorpione, secondo me sono molto, molto più interessanti.
Sì, no, assolutamente. Devo essere sincero, Stephen King è uno scrittore anche abbastanza sottovalutato, nel senso che c'è un bellissimo pezzo di Nicola La Gioia su Minimet Moralia, che parla di Stephen King, parla di It di Stephen King, cioè praticamente lui scrive come bisogna riscoprire It di Stephen King, perché secondo lui è un capolavoro. Io non lo so, non l'ho mai detto, però il pezzo è molto interessante perché proprio riscopre Stephen King come scrittore molto vero e molto anche neanche crudo, però molto reale. Cioè lui fa a un certo punto una metafora bellissima, perché parla di Jonathan Franzen e dice: Jonathan Franzen è obiettivamente un grandissimo scrittore, che sia più o meno il più importante al mondo poco importa, cioè, però se leggi Stand By Me di Stephen King o anche It, quando i protagonisti sono bambini scorreggiano, tu senti l'odore vero delle scorregge. Quando leggi di Jonathan Franzen non ti viene mai, non pensi neanche che lui lo possa scrivere come cosa, e quindi è interessante. E, altri libri, io ricordo per la mia passione su Jack London c'era La peste scarlatta, che era bruttino assai come libro, da cui vabbè, diciamo era molto anche neutro, cioè non aveva tante caratteristiche, quindi potremmo dire che migliaia di film si sono ispirati o migliaia di registi si sono ispirati.
Ma tra l'altro La peste scarlatta non credo nemmeno sia un libro.
No, no, è piccolo, è piccolo.
Sia un racconto, sì, sì, proprio da tre...
Sì, 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 è piccolino, è piccolino.
Roba di poco, insomma.
E... Ah, vabbè, e così via.
C'è anche Io sono leggenda, insomma, e comunque...
Scusami?
Abbiamo già parlato. Cioè, Io sono leggenda e comunque...
Sì, sì, no, c'è Io sono leggenda, c'è anche Baci da $100. Tu avevi inserito Baci da $100 di Vonnegut, che però io non ho mai letto, quindi non saprei proprio.
Sì, sì.
Beh, Vonnegut è... No, Dimmi.
Baci da $100 credo che sia un romanzo barra raccolta sempre di racconti, e ci sono, c'è questo l'episodica, se non sbaglio si chiama, è sempre, credo che sia uno, tra l'altro uno dei più apprezzati, adesso non ricordo, ma è qualcosa di brevissimo, proprio. C'è questa, se non sbaglio c'è una discussione tra un dottore, un altro, non l'ho letto, quindi non so, però lo conoscevo, insomma, ne avevo sentito parlare.
Sì, no, vabbè, London, Vonnegut in realtà comunque, trattandosi di uno scrittore di fantascienza, parafantascienza, libri distopici ne ha fatti in generale, da uno degli ultimi che è uscito, che si chiama Cronosisma, allo stesso Ghiaccio 9, insomma, sono comunque libri che hanno una componente
distopica. Sì, questo racconto, se non sbaglio, aveva anche era molto simile a Mattatoio a livello di... Non voglio dire di struttura, perché comunque un racconto aveva poche cose, però credo che comunque... Non voglio dire che sia lo stesso universo parlando di Stephen King, però è qualcosa di molto simile.
Comunque, tutti i libri non tanto, però tutti i film hanno una serie di... minimi comuni denominatori, perché sono quasi tutti, vabbè, sono tutti un po' anglofoni americanoidi, e gli americani si sentono un po' perseguitati, hanno l'elemento che sono tutti quanti un po' bruttini, diciamolo, per motivi svariati, qualcuno magari si salva per alcune caratteristiche, e non so se tu hai da aggiungere qualcosa su questa cosa.
Ma già ne abbiamo parlato abbastanza, non mi viene nient'altro da aggiungere, se non guardate i film.
Guardatene di più. Adesso, stando in quarantena...
Sì, perché cioè, non potete andare a cinema. Cioè, noi possiamo andare a cinema qua al sud, perché sono aperti, ma stanno... C'è Parasite, c'è ancora Tolo, ho visto su...
Sta raggiungendo tipo i 2 miliardi di euro di incasso.
Non sanno più che mettere al cinema.
E che film suggerisci per chi sta chiuso in casa?
Parasite al cinema, no. Non so, questo Light of My Life lo consiglio, anche se l'unico modo per vederlo credo sia scaricarlo al momento, perché non è uscito, cioè è uscito al cinema in Italia, ma non so quando, perché non c'è scritto una distribuzione. So che è uscito perché c'è la versione doppiata, quindi deve essere necessariamente uscito. Poi come suggerimenti, non so.
Ma io suggerisco,
diciamo che su Netflix e sulle cose non è che sta uscendo niente di particolare.
No, però per esempio io l'ultima volta ho suggerito Diamanti Grezzi, Uncut Gems, e su Netflix c'è anche il primo dei fratelli, dei Safdie, che
sì, Good Time.
È Good Time, che suggerisco vivamente, che è molto bello. Forse non è bello come Uncut Gems, però è molto, molto figo. Poi, tra l'altro, è uno dei due registi. Non me ero, cioè, pazzesco, io non me ne ero mai accorto, ma uno dei due registi è un protagonista.
Che è praticamente... sì, è il fratello scemo di
sì, il fratello con problemi mentali che, e lo fa benissimo, non so come fa, è veramente bravo, bravo.
Quindi... Vabbè, ma si vede che hanno una sensibilità particolare, loro due sono
belli. No, molto... Sì, sì, assolutamente, però è veramente bravo, cioè, tanto tanto bravo. Va bene, dai, io direi di chiudere, di andarci a lavare le mani, bene, come suggerisce, come ha suggerito il ministero. Quando questa epidemia sarà finita potremo finalmente smettere di lavarci le mani e ricominciare la nostra vita, la nostra solita vita.
Comprare mascherine a 30 centesimi.
Io ho quelle che usavo per andare in bicicletta, credo di essere un privilegiato, l'ho comprata prima che iniziasse questo putiferio. E adesso posso utilizzarla invece per sopravvivere.
Non ho capito, cioè tu usi sempre la stessa adesso?
No, in realtà io non la uso, semplicemente non la uso perché non ha nessun senso. Ma utilizzare la...
È intonsa oppure l'hai utilizzata poi?
No, ma è una mascherina, non è una di quelle usa e getta, è una mascherina buona, tipo sembro Bane di Batman quando me la metto, quindi...
La usa.
Sì, ma non serve a niente, anche perché non ha nessuno utilità.
Usala in generale.
No, no, per andare in bici la uso, diciamo che mi cerco di tutelarmi dallo smog e non dai virus.
Ok, vabbè, ma tanto...
Va bene, ti saluto con affetto. Ci vediamo se riusciamo a vederci prima che mettano le città, faccio diventare tutto zona rossa, se no ci manderemo dei bigliettini.
Va bene.
Va bene. Hola. Ciao.
Arrivederci. Ciao.